Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi studiamo e commentiamo le parole di Dio che troveremo nella messa di domenica prossima per coglierne la grande forza e potenza liberante. Quando Dio parla le parole di Dio, non solo a parole ma anche nei fatti che vedremo in queste letture, Dio ci vuole liberare te e me dalle paure, dalle angosce, dalle oppressioni della vita. E infatti il titolo che unifica un po' tutte le letture di questa domenica è questo: non avere paura, io sono in mezzo a voi. E proprio la lettura, il Vangelo parla del giorno in cui a Pasqua Gesù risorge e proprio sta in mezzo a voi. Ecco, io sono in mezzo a voi. Gesù in persona stette in mezzo a loro. E quindi questa presenza si presenta subito come una presenza che libera, che toglie la paura. Nel Vangelo ci sono tre termini molto che indicano la paura, anche mia e tua, della vita: sconvolti, pieni di paura, turbati. Non solo riguardano non solo la paura che avevano in quel momento, il turbamento che avevano i discepoli, la paura di fare la fine di Gesù, perché siamo alla domenica di Pasqua, no? Due giorni prima era stato ucciso, ma riguarda la paura che tutti quanti abbiamo della vita. E Gesù comincia a parlare a questi discepoli, stette in mezzo a loro, e gli dice: ma perché siete turbati? Io sono in mezzo a voi. È quello che dice anche a te e a me. Approfondisci il mio messaggio, dice, e vedrai che io sono vicino a te, sono in mezzo a voi, quindi non dovete avere paura. Anche il Salmo che è stato scelto dell'Antico Testamento dice: nell'angoscia mi hai dato sollievo. Cioè tu mi sollevi, mi liberi dall'angoscia. E anche un altro tema di questa lettura è il tema del perdono, perché Pietro dopo Pentecoste, nella prima lettura degli Atti, dice: avete ucciso, parla alla città di Gerusalemme e dice: voi l'avete ucciso, avete ucciso l'autore della vita. E sembra un discorso che mette paura, no? La paura anche di Dio, della punizione di Dio. Ma dopo aver detto questo, Pietro stesso dice: ma io so che avete agito per ignoranza e quindi possono essere cancellati i vostri peccati. Quindi non vi dico questo per mettervi paura, ma per liberarvi dalla paura. E quindi è tutto finalizzato a questo, la parola di Dio di questa domenica: togliere la paura e soprattutto far capire che la presenza di Dio elimina ogni paura. Bene, io come sempre mi diverto a fare una specie di dialogo fra le parole del diavolo, le parole negative che ci vengono all'orecchio, e le parole invece liberanti, le parole di Dio. Allora, cominciamo subito. Cosa ci dice nella società di oggi il diavolo? Ci dice: guarda, l'ingiustizia c'è, la vita è un'ingiustizia, fin qui ci siamo, ma l'ingiustizia trionfa, tutto va male, tutto, il mondo è storto. E sembra che dica questo anche Pietro quando nella prima lettura dice: voi avete consegnato alla morte il giusto, un uomo giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato invece un assassino, Barabba. Quindi l'ingiustizia anche a livello umano. Poi passa a livello invece di Dio: avete ucciso l'autore della vita, colui che ha creato assieme al Padre tutto. Quindi un'ingiustizia anche spirituale, legata all'idea di Dio, proprio lui, l'autore della vita, l'avete ucciso. E sembrerebbe che fosse un discorso appunto appunto che sottolinea solo l'ingiustizia e che avalla l'idea che c'è in tutti noi del disfattismo, del nichilismo, tutto va male, l'ingiustizia trionfa. Invece guarda come continua: ma Dio l'ha resuscitato. L'ingiustizia non ha trionfato. Non è finito con la morte. E questo vale per tutti noi. Alla fine, un giorno, trionferà la giustizia. Alla fine, un uomo giusto, giustissimo, un Dio giusto, giudicherà tutto. E quindi ci sarà la perfetta, reale giustizia. Potremmo dire l'ingiustizia alle ore contate. Pensate un po', l'ingiustizia che è il massimo, il venerdì santo, tutte le ingiustizie che si attaccano su quella croce, gli sputi, gli insulti, eccetera, hanno le ore contate. Dopo qualche giorno, qualche ora, trionfa invece la risurrezione. Ma lo ha, Dio lo ha resuscitato. Quindi l'ingiustizia perde, rompe le scatole, l'ingiustizia ci fa arrabbiare, tutto quello che vuoi, ma alla fine non trionfa. È un messaggio liberante, bellissimo. Ah, poi continua il diavolo, i tuoi errori, la tua fragilità, le tue ferite, i tuoi peccati, trionfano. L'uomo è fragile, l'uomo è egoista, sempre quel solito discorso vittimista. Invece qua le letture di la parola di Dio dice: il peccato c'è, la tua fragilità c'è, ma se Gesù è risorto può essere cancellato. Con la sua resurrezione tutti quei peccati che l'hanno portato alla morte sono stati cancellati i loro effetti. Quindi la risurrezione di Cristo in realtà ci dice a noi che anche i nostri peccati possono essere cancellati, perché Dio è più forte dei nostri peccati. Infatti guarda come conclude Pietro: io so, a quelli che avete ucciso tutto il resto, ma io so che voi avete agito per ignoranza. Cioè non avete capito che quello è il Figlio di Dio. Convertitevi dunque, cambiate, aprite la mente. Letteralmente metanoia, che significa andare al di là della mente, aprire la mente, cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Quindi questa accusa, che sembra un atto di accusa, in realtà è un atto di salvezza. Pietro dice: i vostri peccati possono essere, e lo dice anche a noi, le vostre limiti, le vostre fragilità, i vostri errori possono essere cancellati. E il verbo che usa Pietro, questo è il cancellare, è il verbo exaleifo, che significa cancellare pulendo, è come uno spalmare, è come quando uno cancella la lavagna, oppure pulisce, smacchia un vestito, una macchia da un vestito, cioè se ne va via, il peccato scompare. E nella seconda lettura dice proprio così: io vi scrivo, dice Giovanni, la prima lettera di Giovanni, vi scrivo perché non pecchiate. Quindi non è che dovete peccare, però se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito, un avvocato, un difensore presso il Padre, che è Gesù. Cioè se Gesù è risorto, e quindi gli effetti dei peccati che gli sono stati buttati addosso, delle schifezze che gli sono state fatte, sono stati cancellati, allora lui è lì per difenderci, è lì non per accusarci. E quindi è un paraclito. Paraclito è bellissima questa parola. Parà vuol dire accanto, clito vuol dire caleo, chiamare accanto. È la stessa cosa di advocatus, chiamato, vocatus, ad, vicino. L'avvocato, il paraclito, è colui che sta accanto all'imputato e lo difende, lo protegge. Quindi Gesù è lì per difenderti dai peccati, non per accusarti. Certo, se tu non vuoi la sua difesa, e quindi rifiuti la sua difesa, i tuoi peccati ti portano loro alla rovina. E poi questo è un tema di tutte le letture, infatti poi finisce nel suo nome, il Vangelo però, saranno predicati la conversione, un'altra volta, metanoia, cambiare vita, aprire la mente, e il perdono dei peccati. Quindi è come se dicesse a me e a te: guarda, che se Gesù è risorto, anche tu, i tuoi errori saranno risorti, cioè anche tu non paghi per i tuoi errori. Lui è la vittima di espiazione per i tuoi peccati, cioè paga lui per te. È risorto e quindi non paga, ha vinto il peccato, ha vinto tutta la fragilità, gli errori tuoi. Quindi sei libero, siamo liberi dal peccato, siamo liberi dai nostri errori, siamo liberi persino dalla morte, se lui è risorto. È un messaggio straordinario, grandemente liberante. Però per alterare questa bellissima verità il diavolo ovviamente ce la mette tutta. E una cosa che dice spesso ai nostri orecchi è questa: guarda, lo dice pure a te e a me, bellissimo, ti dice il diavolo, la resurrezione di Gesù, bello, spettacolare. Però riguarda lui, è beato lui era forte, è risorto, ma non riguarda voi. Che c'entrate voi? È risorto lui. Guarda invece cosa dice il Vangelo. Gesù stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Cioè io sono risorto e sono qui in mezzo a voi per dare pace a voi, per farvi capire che io sono più forte di tutte le vostre fragilità, persino delle brutture della vita, delle ingiustizie, della morte, e quindi la mia presenza risorta è per dare pace, tranquillità a voi, che poi è il titolo, non avere paura, vivi in pace, perché io sono in mezzo a voi. Quindi Gesù è risorto per voi, per noi, non è lui, beato lui, bravo lui, lui è risorto per dare pace a noi, perché la pace lui ce l'aveva già, bastava eterno, stava in paradiso, poteva non venire sulla terra, non sarebbe morto, non sarebbe, sarebbe stato, invece se è venuto è per dare serenità e pace a te, per farti capire che tutti i tuoi problemi, tutte le tue ansie, eccetera, sono relative, perché lui sta in mezzo a te. E ci pensa lui a queste cose, abbi fiducia, vivi sereno alla sua presenza. Invece di avere tanti idoli, tante preoccupazioni esagerate, ricordati che lui ti sta accanto e quindi non ti fare opprimere dalla vita, perché lui è in mezzo a noi. Non avere paura. Bene, adesso un'altra voce che è molto comune nella nostra società. Ci dice il diavolo, guarda, magari Dio esiste pure, però non si può, diciamo, capire come la pensa. Non si sa come la pensa Dio. Sta lì, ma in certo senso un Dio così, chiamiamolo una presenza, quasi un fantasma, non ti libera, fa paura. Come fa paura un fantasma? Chissà cosa fa questo fantasma, chissà cosa pensa di me, chissà che mi fa. È un'idea di Dio vaga, indefinita, direi quasi New Age, cioè un Dio astratto per cui c'è, ma è un fantasma, cioè forse mi fa pure paura, ecco perché molti si allontanano da Dio, perché dicono, Dio magari ci sarà pure, ma è meglio se non ci penso, perché mi fa sentire giudicato, mi opprime, un fantasma mi opprime. È proprio quello che succede nel Vangelo, sembra strano, ma quella paura di cui parlavamo prima, nel Vangelo nasce quando Gesù arriva. Dice così, sconvolti e pieni di paura, quando lui è arrivato, credevano di vedere un fantasma. Questo perché noi sappiamo che Gesù aveva un volto risorto, no? E il volto risorto è felicissimo e tutte le cose negative che ci sono sui nostri volti, i dolori, 2 giorni prima era stato tutto sfigurato, eccetera, non si vedono e quindi la fisionomia, anche noi quando risorgeremo col corpo, sarà leggermente cambiata. Il corpo è un corpo glorioso, quindi sprizza felicità da tutti i pori e non c'è la fisionomia del corpo, diciamo, che è un po' diciamo deturpato dal dolore della vita, dal volto. Quindi non era immediatamente riconoscibile. Vedendolo così apparire, vedendolo in mezzo a loro, le vedo come una specie di fantasma. La parola originale è pneuma, sarebbe uno spirito, cioè sarà un fantasma. E la reazione qual è? Paura. Nei confronti di un Dio astratto, la reazione è la paura. Ma lui gli dice, e lo dice pure a te, perché siete turbati? Perché siete sconvolti e impauriti? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Sempre pensate al male, alla paura. Poi per togliere la paura, come fa? Gli dice, sono io, sono proprio io. Dice così. È bellissimo. Toccatemi, guardatemi. Soprattutto guardate le piaghe, perché vuol dire che se sono io, sono quello che si è fatto piagare per voi. Quindi non sono violento, sono uno che vi vuole salvare. E continua e dice, un fantasma, un pneuma, uno spirito, non ha carne e ossa. Quindi sono un Dio concreto, ipiagato, che vi ama, che è risorto, quindi le più forte del dolore e della morte, e che vuole salvarvi. E per far vedere che era proprio lui in carne e ossa, quindi che era un Dio concreto, realmente presente, non un'allucinazione e non un fantasma, uno pneuma, uno spirito astratto, dice, volete vedere che sono io, che sono proprio qui in carne e ossa? Avete qui qualcosa da mangiare? gli offrirono una porzione di pesce arrostito, lui lo prese e lo mangiò davanti a loro. E il cibo calò, cioè scomparve, vuol dire che allora era proprio lui in carne e ossa. Un fantasma non ha carne e ossa, sono proprio io. Cosa vuol dire allora? Che veramente lui è presente, concretamente, ed è presente proprio lui, quel Gesù con le piaghe, cioè quel Gesù che si è fatto piagare per amore tuo, quindi che, di cui non puoi avere paura. Ecco perché poi la paura scompare in loro, perché capiscono che Gesù è veramente risorto, che un giorno anche noi risorgeremo, e che non è un Dio astratto e vago, un fantasma, ma è proprio quel Gesù in carne e ossa che vuole liberarci e salvarci. Però il diavolo, allora, di fronte a questa bellezza, cosa può fare? Può alterare questa bellezza, infatti il suo mestiere è quello di essere bugiardo. E cosa dice ai nostri orecchi? Allora, se questa cosa è troppo bella, avete scoperto che è troppo bella, allora è troppo bella, ci dice, per essere vera. C'è un Dio così che ti vuole, che risorge, che ti vuole fare risorgere col corpo, ti vuole rendere felice per l'eternità. È una cosa troppo bella per essere vera, quindi è una favola, dice lui. Ve la siete inventata perché è una cosa bella. E allora, per rassicurarvi, è quello che dicono spesso molti atei, no? È una cosa troppo bella e quindi ve la siete inventata. E qua lo dice pure. Per la gioia. Prima non credevano per la paura, adesso non, per la gioia non credevano ancora, ed erano pieni di stupore. Tra l'altro quella parola gioia è la parola chara, che vuol dire carità, cioè un amore, una gioia talmente grande che non li faceva credere, perché è proprio quello che diciamo noi, è troppo bello per essere vero. Invece il cristianesimo è bello perché non solo è bello, ma è anche molto vero. Loro lo vedevano, lo toccavano, gli hanno visto mangiare il pesce arrostito, una porzione di pesce arrostito, quindi è veramente risorto. E se lui è veramente risorto, veramente lui ci ama, veramente lui ci vuole fare risorgere, veramente lui è in mezzo a noi, è anche in mezzo vicino a te nella tua stanza dove sei. Che paura devi avere? E poi andiamo avanti, stiamo per finire. Ci dice il diavolo, per credere devi chiudere la mente. C'è sempre questa idea nella nostra società che la fede è qualcosa di contrario alla ragione, cioè devi chiudere gli occhi, chiudere la mente e credi, come se fosse una cosa non fondata su niente. Invece qua è esattamente l'opposto, siamo di fronte a persone che non vorrebbero credere, o per paura, o per troppa gioia, come dice qua. I discepoli di Emmaus scappano, Tommaso sappiamo che non c'era quel giorno e quindi non ci crede quando glielo dicono. Cioè gente che non vuole credere, quindi è molto concreta, ma la realtà gli devono aprire la mente di fronte alla realtà, perché lo vedono, lo toccano, lo vedono mangiare il pesce, quindi è veramente risorto. E allora, se uno vuole credere a una cosa ed ha elementi per credere, come in questo caso, allora deve la fede sana gli apre la mente, non gliela chiude. Infatti qua dice, allora aprì loro la mente, l'aprì la mente. La fede ti fa aprire la mente di fronte alla realtà, alla conoscenza non solo della realtà fisica, ma anche di una realtà spirituale di cui noi abbiamo elementi, non di cui appunto che per conoscerla bisogna chiudere la mente, ma in realtà che ti apre la mente, aprì loro la mente. E infine un'ultima, diciamo, tentazione del diavolo, quella che dice la società di oggi. Cosa dice il diavolo? Dice, guarda, la religione, la fede, tutte belle cose. Ma tienitele per te. Perché? Perché quella, la fede, è una cosa intima, personale. Perché ti fa questo discorso il diavolo? Perché sa che la fede, proprio perché adesso non si vede più Gesù, no? Non si vede con gli occhi, non appare Gesù risorto alla maggior parte di noi. Allora, l'unico modo per conoscerlo è quello di sentirne parlare, di sentire parlare quelli che ne fanno esperienza, che ne hanno avuto elementi per credere in lui, nella loro vita. Allora se se ne parla, come Dio non ti telefona, allora se se ne parla si trasmette l'amore di Dio. Allora lui ti dice, il diavolo, non ne parlare, è una cosa intima. Invece guarda come finisce il Vangelo di questa domenica. Di questo cioè che io sono vivo, sono risorto, ho mangiato il pesce, che vi posso perdonare, che vi posso salvare, che vi tolgo la paura, che è bello quello che vi dico, tutto questo voi siete testimoni. Quindi ne dovete parlare, come un testimone in un processo, vede, conosce la verità e ne parla. Anche nella prima lettura dice Pietro, noi ne siamo testimoni, la stessa parola. Che sapete come si dice testimoni in greco, la parola, il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, si dice martius, martiros, martire. Come? Sì, martire non significa inizialmente colui che muore per dire una cosa, significa semplicemente testimone. Uno che testimonia quello che ha visto, la verità che ha visto. Però chi è contro la verità e vuole cancellare la verità è chiaro che al testimone lo vuole fare fuori. E da sempre i nemici della verità, soprattutto della verità di Dio, non sopportano i testimoni. Anche oggi i testimoni di mafia devono essere protetti perché li vogliono fare fuori. Ecco perché piano piano il testimone, la parola martius, da testimone diventa martire, cioè colui che per testimoniare rischia la vita. E anche noi dobbiamo avere il coraggio di testimoniare, non tenerci per sé questa fede personale, come una cosa, certo è una cosa personale, ma che comunque si deve, con umiltà, senza essere fanatici, avere il coraggio di testimoniare. Bene, e allora concludiamo, non possiamo tenere per noi questa verità, perché è una verità splendida, è una verità anche logica, che certo non si coglie più con gli occhi come un tempo vedendola, ma comunque direttamente, ma comunque che si può percepire attraverso altre vie, conoscendolo, approfondendo i miracoli, vedendo quello che la fede in Dio crea nella nostra vita, pregando, conoscendo Dio, e quindi si deve trasmettere. Noi siamo testimoni di questa stupenda verità. Cristo è risorto. I primi testimoni furono loro, quello del Vangelo, ma è una verità che trasforma la vita, perché vuol dire che la morte è solo un passaggio, appunto una Pasqua, una porta verso una nuova vita, dell'anima e del corpo, perché lui è risorto col corpo, ci tiene a sottolinearlo questo, vedi, non sono un fantasma, uno spirito, non ha carne e ossa, quindi io sono risorto in carne e ossa e mangio il pesce arrostito proprio per farlo vedere, perché un fantasma, uno spirito non mangia, come dire che anche noi in anima e anche in corpo un giorno ritorneremo felici, splendidi, con un corpo glorioso e vivremo per l'eternità felici. Se è così, niente può più farci paura. Ed ecco il senso. Oddio, tutto ci continua a dare fastidio, l'ingiustizia, la morte, la malattia, la sofferenza. Ma tutte queste cose che ci danno fastidio e ci rompono le scatole non ci devono fare più paura. Cioè, un po' ci turbano certamente, ma non sono loro che vincono. Se Cristo è risorto, vince la gioia, vince il corpo risorto, vince l'amore, vince la gioia eterna che ci aspetta. Ed ecco quindi il titolo con il quale concludo. Non avere paura, mi rivolgo a te, perché io, Gesù Cristo, sono in mezzo a voi. È la cosa più bella, e il fatto che è bella non significa che non sia vera, perché quello che c'è nel Vangelo si chiama bella notizia, il Vangelo è bellissimo, ma soprattutto è verissimo, proprio quello che hanno vissuto questi discepoli, hanno visto il loro maestro risorto, e tutto questo non solo era bellissimo ma era verissimo, perché l'hanno toccato, l'hanno visto con gli occhi e hanno visto pure che mangiava, quindi era vero, non solo era bello. Bene, nell'augurio che io e te riusciamo sempre di più a approfondire la bellezza e la verità di questa resurrezione, di questa della splendida verità cristiana, ti auguro una buona settimana e ti do appuntamento alla prossima puntata di Messaggio Liberante.